meno 5, 4, 3, 2, 1. Musica da ballo.
Signori, musica da ballo, un programma curato e condotto da Andrea Albertolli e Simone Calomino.
Buonasera amici e benvenuti a questa prima puntata di Signori Musica da Ballo. Chi vi parla è Simone Calomino dalla stazione di Cosenza e insieme a me c'è...
Andrea Albertolli dalla stazione mobile di Torino.
Già, stazione mobile, perché tu, Andrea, sei un po' un giramondo.
Esattamente, un po' qua, un po' là, sempre con la valigia in mano.
Ecco, infatti sia io che Andrea ci stiamo preparando a partire. Io vado a Londra, lui va in giro per lavoro, quindi perdonateci se la puntata di oggi è un po' così informale, un po' alla buona. Andrea, è la prima volta che ci troviamo io e te insieme ai nostri ascoltatori in questo nostro salottino della canzone che proseguiremo sino al prossimo giugno. Parla un po' di te ai nostri ascoltatori.
Che dire, vabbè, ovviamente sono un appassionato come te, un collezionista, ma soprattutto un appassionato, la parola giusta, di musica e di dischi degli anni 30, e il mio lavoro mi porta a cantare, quindi sono nella musica, faccio il cantante lirico per esattezza, quindi canto nei teatri come solista e anche nelle compagnie, negli organici dei cori, tipo Teatro La Scala e queste cose, insomma, perciò sempre in giro.
Avrete sentito, cari amici, la sigla del nostro programma è la bellissima Marilena dell'orchestra di Pippo Barzizza, la sigla dell'orchestra Barzizza, e abbiamo voluto sceglierla come sigla della nostra Signori Musica da Ballo proprio perché il nostro programma è un programma di puntate a tema, dove ogni volta prenderemo un'orchestra da ballo e parleremo di quell'orchestra e dei cantanti che vi hanno inciso, con approfondimenti, interviste e quant'altro possiamo fare qui a Radio Il Discobolo.
Esatto, curiosità se ce ne sono, insomma, noi cerchiamo di trovare anche sempre qualcosa che non siano le solite cose conosciute, magari qualche notizia in meno, ma un po' più curiosa, quando si riesce.
Certamente, si riesce. E anche le incisioni che cercheremo di trasmettere, ecco, saranno quelle un po' meno note, magari provenienti dalle nostre collezioni e quindi che andranno ulteriormente ad inserirsi nel nostro meraviglioso archivio di Radio Il Discobolo, che ormai comprende più di 10.000 brani.
Beh, non sono pochi, insomma. Devo dire che dà soddisfazione, il Discobolo è seguito e i titoli crescono, è bello sapere che siamo tanti, insomma, con questa patologia, con questa passione.
Patologia, dici bene.
Io la chiamo patologia, eh sì, perché spesso, insomma, è anche faticosa, anche... però è bella, è proprio bella la ricerca, la scoperta di queste meraviglie.
Beh, Andrea, quindi di chi parliamo oggi?
Allora, oggi parliamo appunto di Pippo Barzizza.
E della sua meravigliosa orchestra Cetra.
Esatto. Sì, la sua orchestra Cetra in effetti è quello che lo rende famoso e conosciuto. Poi tu e tutti saprete, insomma, che ebbe lui altre orchestre. La sua prima orchestra, che se non ricordo male, si chiamava Blue Star, o Stella Azzurra, insomma, come si diceva in tempo... in tempo di guerra, insomma, Stella Azzurra, che so essere un nome che lui ha preso da un peschereccio suo preferito, insomma, lui, essendo nativo di Genova, c'era questo peschereccio che gli piaceva molto e ha preso il nome da questo peschereccio, appunto, Blue Star. Sicuramente. Barzizza nasce come violinista, giusto? Lui inizia giovanissimo a studiare violino. Ma vedo che lo lascia, insomma, non... ha lasciato questa passione per il violino, forse per rincorrere di più il banjo, la fisarmonica e i saxofoni, insomma.
Guarda, in questo caso so anche risponderti, perché tempo fa intervistai Renzo e Isa Barzizza per uno speciale sul padre, e Renzo mi disse che Pippo ha lasciato lo studio del violino perché non gli piaceva la tecnica che gli stava insegnando il suo maestro. Quindi, in un certo senso, lui sviluppò una sua tecnica e riuscì ad avere il successo che ha avuto anche senza aver terminato gli studi di violino al conservatorio.
Bellissima storia, molto affascinante. E questo ci dice, insomma, la bravura e la passione di Barzizza.
Certo, grande arrangiatore che poi è riuscito a portare in Italia anche durante il fascismo i brani stranieri, magari copiandoli e inserendoli, esatto, anche in introduzioni dei suoi meravigliosi pezzi, copiandoli bonariamente, no Andrea?
Sì, sì, sì. Certo. Beh, direi sicuramente di sì, insomma.
Insomma, nessuno pretendeva, certo, appropriarsi impropriamente di questi brani.
Assolutamente. Se non sbaglio, questa cosa la prima volta la fece addirittura con un'operetta di Lear, fu forse la sua prima cosa che fece come autore, insomma. Fece una fantasia su questa operetta e mi pare di ricordare una cosa del genere. Perciò sì, insomma, non vuol dire copiare. Assolutamente.
Oggi vogliamo un po' rispolverare quella che è la memoria dei cantanti della sua scuderia. Quindi io direi, prima di ascoltare le voci della sua orchestra, di ascoltare la sua orchestra da sola in quello che è il brano più bello, la loro sigla e la sigla della nostra trasmissione, Marilena, nella versione da disco che ci ha fornito molto gentilmente il nostro amico Mattia Carzaniga.
Avete ascoltato Marilena dall'orchestra Barzizza. Che dici, Simone? Bel pezzo, peccato che non sia cantato, mi viene da dire, insomma.
Davvero splendido, guarda, ci credo che l'abbiano scelta come sigla.
Eh sì, grande Barzizza. Ah, ci tenevo a dire una cosa che ho dimenticato prima, che ho scoperto e non sapevo e mi è piaciuta molto. Barzizza è stato nelle prime file dei violini dell'orchestra di Piramo, pensa, che è un'orchestra che tra l'altro a me piace moltissimo, quindi posso immaginare che abbia sviluppato una tecnica di violino diversa e interessante sicuramente.
Ma guarda, mi dice una cosa molto molto interessante, perché effettivamente ogni tanto ai mercatini vedo questi dischi orchestra Armando di Piramo, però di solito tendo ad escluderli perché sono sempre pezzi un po' vecchiotti, no?
Sì, sì, quello è vero, sono anche spesso tanghi, possono sembrare un po' sempre i soliti pezzi, però ci sono invece cose interessanti, non sottovalutarlo, se ti capita prendili perché vedrai che sarai contento. È un suono di violino particolare.
Bene, senz'altro, seguirò il tuo consiglio. Beh, adesso parliamo di quello che è ritenuto un po' il primo cantante dell'orchestra Barzizza.
Carlo Moreno è un cantante che adoro moltissimo, una voce calda, una voce penetrante, trovo anche molto esotica. Se sei d'accordo, mi ricorda molto Vittorio Bellelli, ha qualcosa di comune nella voce, nel calore, nel velluto. Carlo Moreno ha avuto poi una vita così, in un qualche modo interessante, affascinante come la sua voce, nel senso che, dunque, lui bolognese di nascita. Ah, importante ricordare che ormai si sa che il suo vero nome è Armando Simonini, col quale ha tra l'altro scritto alcune canzoni, una, per dirne una, la più conosciuta, Luna Marinara. Mi viene in mente anche Malinconia di Stelle, con una canzone molto carina, comunque ne ha scritte diverse. Bolognese di nascita, da ragazzo, alla fine della Prima Guerra Mondiale, quindi siamo fine anni 10, decide di scappare di casa. Quindi scappa di casa e si imbarca clandestinamente su una nave, senza sapere dove sarebbe arrivato. Arriva a Buenos Aires, quindi tu immagini anche l'epoca, il viaggio, insomma il periglio che ha affrontato, non è stata una cosa semplice. A Buenos Aires ovviamente cosa succede? Non poteva certo non trovare degli italiani appena sbarcato là, quindi fa subito amicizia, riesce in un qualche modo a inserirsi e per parecchi mesi lui lavora, sta a Buenos Aires in questa taverna, lavora, canta e quindi entra in contatto anche con la musica argentina, col tango, con tutte queste cose che poi nella sua vita torneranno.
Difatti Carlo Moreno è ricordato proprio per essere uno dei migliori cantanti di tanghi, infatti ne incisi tantissimi.
Bravissimo, poi lui ha avuto la conoscenza, un'esperienza di lavoro con Edoardo Bianco, che come sai bene insomma era il re del tango. Anzi, addirittura con lui debuttò ufficialmente nella canzone. Questo avvenne nel 1934 al Florida di Riccione, quindi proprio col tango ebbe il suo debutto nella canzone. Pochi anni dopo arriva la radio e arriva la radio tramite Rampoldi. Questo lo dico così per stupido campanilismo, perché io sono originario di Como. Rampoldi è un autore di Como molto famoso, l'autore di una chiesetta amor, per intenderci. Quindi grazie al suo interessamento nel 38 finalmente arriva la radio e debutta la radio con una bellissima canzone che Un giorno ti dirò. Debutta con questa canzone e lì inizia insomma la sua carriera che ben conosciamo. È anche interessante dire che praticamente Carlo Moreno è stato il primo cantante dell'orchestra CETA diretta da Barzizza, quindi parliamo di un personaggio insomma importante.
Tu che in questa notte di splendor sogni un incantesimo d'amor, non ti tormentare, lasciati guidare verso un nido fatto per amare. Tra il profumo degli aranci in fior ti parlerà il mio cuor. Questa notte a Sorrento io ti voglio portare, su quel mare d'argento è più bello sognare, non c'è al mondo nessuno più felice di me. Mentre dice ogni stella, la donna più bella stanotte per me. Nel silenzio pieno di passione, cantano le rose una canzone. Ciò che vogliono dire lo potrà capire solo chi l'amore fa soffrire. Ma nel dolce incanto di quel mare tutto si può scordare. Non c'è al mondo nessuno più felice di me. mentre cade una stella, la bocca tua bella, la voglio per me.
Avete ascoltato Una notte a Sorrento di Carlo Moreno. C'era un'altra cantante che a me piace moltissimo, una donna questa volta, che incideva per l'orchestra Barzizza e aveva una voce veramente fantastica. Non so se la ricordi anche tu, Nuccia Natali.
Oh, certo, non so granché di lei, ma il nome, figurati, come Nuccia Natali per me è Un'ora sola ti vorrei, insomma, Roselline, quelle canzoni meravigliose. Non so granché di lei, se non che fosse la moglie di...
Senz'altro, lei era la moglie di un altro cantante dell'orchestra Barzizza, cioè il grande Aldo Masseglia, di cui parleremo di qui a poco. Ma sai, quella sua voce così limpida, così ben impostata, in effetti veniva da un'impostazione lirica, perché lei in realtà inizia come cantante d'opera, debuttando con Il barbiere di Siviglia di Gioachino Rossini. Poi...
Ah, una rosina, un soprano leggero, ecco. Quindi, ma se mi toccano dov'è il mio debole? Non lo sapevo, ma che bello.
E poi interpreta anche altre opere liriche famosissime come La Bohème di Giacomo Puccini, eccetera, eccetera. Quindi, insomma, comunque entra a Layer come cantante d'operetta, come persona, come componente di una compagnia d'operetta, dove poi in Eyar conosce Aldo Masseglia e si sposeranno poi qualche anno dopo e avranno una figlia, Rosella Masseglia Natali, che non so se ti dice qualcosa.
Non mi dice nulla, devo confessarti.
Ecco, perché lei, anche lei diventò cantante poi negli anni 60, però quindi fuori dal nostro periodo, diciamo.
Non ne avevo mai sentito, devo dirti la verità, proprio non sapevo. Cantante anni 60, di musica leggera, quindi.
Sì, sì, lei ha lanciato una canzone soprattutto famosa, che è Curucucucu Paloma, che poi è stata un po' ripresa anche da Battiato, eccetera, eccetera.
Ma pensa, Simone, cosa mi vai a scoprire?
Guarda, certamente lo stile è totalmente diverso da quello dei genitori, però anche lei aveva una voce da non sottovalutare ed ha avuto anche molto successo.
Con quei genitori comunque, pensa che coppia, pensa in quella casa, Simone, Aldo Masseglia che fa i vocalizzi, Nuccia Natali che fa i vocalizzi, i duetti mentre uno fa la barba e l'altra stira la camicia, che meraviglia.
Oh, meraviglia, e ti dirò che il più grande amico di famiglia era Bruno Pallesi, quindi figurati.
Pensa.
Che concertini.
Anche questa proprio non la sapevo, non le avrei mai collegati, non avrei mai pensato che Pallesi potesse essere un amico di famiglia di Nuccia Natali Masseglia. Meraviglioso.
Guarda, speriamo adesso di riuscire a scrivere una bella biografia di questi artisti, perché ci sta aiutando la nipote Gabriella, che è davvero gentilissima, ci ha già mandato delle foto che pubblicheremo appena possibile.
Devi, Simone, sì, devi scrivere una biografia, sai, cose interessantissime. Poi se c'è la nipote che aiuta è una meraviglia, insomma, è proprio...
Veramente, guardate, quando ci sono i parenti o amici o conoscenti dei cantanti che ci scrivono e ci danno la loro collaborazione, è veramente una delle cose più belle, perché è proprio a loro che in teoria si dovrebbe tramandare questa tradizione che poi è di famiglia.
Poi insomma questi due artisti meritano una biografia insomma reale e ufficiale, insomma qualcosa meritano, perché finora non si è saputo granché.
Senz'altro.
Se non nulla.
Comunque adesso vorrei ascoltare insieme a te un parlofon lucidissimo e meraviglioso
verde, ovviamente
verde.
Sarà un GP.
È un GP.
Certamente.
E canta con l'orchestra Barzizza Nuccia Natali una canzone straziante, Cuore di mamma, cuore.
Oddio.
Di mamma mia.
Prepara il fazzoletto, mamma mia.
Preparalo,
Sì, sì.
Cuore di mamma di Nuccia Natali con l'orchestra Barzizza.
Dove la mamma, il bimbo non lo sa, ma la sua vita ormai pareva un dramma. Non c'era più la mamma del suo cuore. Guardava triste i quadretti di papà, cercando in vano il viso della mamma. Non c'era più la mamma del suo cuore. un dì volle dipingerlo da sé, così a memoria col suo grande amore. Ma il biondo è troppo piccolo bebè, invece di mamma dipinse un cuore, cuore di mamma mia, quanta malinconia quando non ci sei tu. Cuore di mamma, tu che sei tutto amore, ardente come fiamma che non si spegne più. Malinconia di bimbo senza me, la nostalgia di mamma che cos'è? No. Malinconia quando non ci sei tu. Comprese tutto un giorno il suo papà, era quel cuore per il piccino il dramma, non c'era più la mamma del suo cuore, e disse allora tremante di pietà: un pupo non può star senza la mamma, un bimbo senza mamma è triste, langue muore. Prendendo fra le braccia il suo bebè, alla lontana casa andò a bussar, dicendo: torna il pupo vuole te, il bimbo tuo m'ha fatto perdono.
Se siete ancora vivi e non state piangendo, allora vuol dire che avete finito di ascoltare Cuore di Mamma di Nuccia Natali e dell'Orchestra Cetra di Pippo Barzizza.
Simone, ma secondo me qua ci stiamo piangendo solo io e te comunque, perché la canzone, diciamoci la verità, è abbastanza orribile.
Orripilante, ma orribile. Lei riesce a farla bellissima.
Ci possiamo commuovere giusto io e te con Cuore di Mamma. Comunque sì, lei per fortuna la rende quello che è. Altrimenti. Sì.
Bene, visto che abbiamo parlato della signora Nuccia Natali, allora è il caso forse di parlare adesso di suo marito, Aldo Masseglia.
Del quale io, ovviamente, sapendo poco di Nuccia Natali, moglie di Aldo Masseglia, saprò ben poco di Aldo Masseglia.
Ecco.
E tu, ovviamente, essendo in contatto con la nipote di tutte e due, saprai benissimo tante cose di Aldo Masseglia. Sono curioso di ascoltarti perché io, se non avendolo ho ascoltato i dischi e basta, insomma, non so granché.
Ma guarda, anch'io so poco, ma quel poco è interessante. Cioè, innanzitutto, lui era violinista, quindi è uno di quei cantanti scoperti un po' per caso, come per esempio Servida, che era chitarrista e poi
esatto,
venne
sì.
scoperto come cantante, o Vallarino.
O Vallarino, c'era Peppino Sacchi, ce n'erano
ecco.
tanti che cantavano e suonavano Grimaldi, insomma, in realtà non era una cosa così così strana.
Senz'altro. A quei tempi Natalinotto, Pippo Starnazza, potremmo continuare all'infinito,
tantissimi.
Sì, sì. Comunque lui è probabilmente uno dei primi, perché debutta proprio nei primissimi anni 30, infatti sì. Ha già fatto qualche phonit di quelli con ancora quei disegni un po' liberti
con
sull'etichetta,
l'uomo, sì.
Esatto.
Quei dischi di latto, sì, esatto. Ha fatto già i phonit, ecco. Perciò sì, siamo proprio inizio anni 30.
Guarda, io dovrei avere di lui Canta lo sciatore, quindi che è una
bellissima
canzone del 34, mi sembra, no?
Sì.
Questo ci fa capire quanto sia vecchia la sua prima attività discografica.
Io lo collego molto ai dischi fascisti, anche ti ricordi le canzoni fasciste degli anni, fine anni 30, gli Odeon per intenderci.
Beh sì, perché poi una volta lanciato come cantante, lasciate un po' quelle orchestrine con cui suonava, viene scritturato dalla Odeon e in effetti lì comincia ad essere il cantante di punta dei dischi di marce e di inni del ventennio.
Esatto, sì, e canzoni, per carità, poi lo si trova ogni tanto in duetto anche con Meme Bianchi.
Sì, sì,
pare,
che poi anche con Meme Bianchi rimase in ottimi rapporti, infatti la nipote addirittura che ricorda che in quanto la madre parlasse bene di questa signora che era Meme Bianchi,
mamma
questa bella
mia
presenza, figurati ad esserci
mamma
stato.
Mia, mamma mia, eh sì.
Mamma mia.
Eh sì.
Comunque nel 43 ha una figlia con Nuccia Natali, di cui abbiamo parlato prima, quindi questa cosa non va bene. Comunque è entrato in Eyar, quindi comincia anche ad incidere su dischi Parlophone, parliamo del 37 più o meno, 38.
Sì, esatto.
Inizia ad incidere, a cantare con varie orchestre, tra cui appunto quella di Barzizza. Conosce Nuccia Natali, la sposa, ed ha la figlia di cui abbiamo parlato prima.
E tutti cantarono felici e contenti, è il caso di dire.
Ma ti aggiungerò una piccola curiosità.
Ancora.
Cioè che Masseglia ha fatto parte di quella che è stata la meravigliosa trasmissione I Quattro Moschettieri di Nizza Morbelli.
Bravissimo, hai ragione, bravissimo.
Ed è stato Athos, il miglior Athos probabilmente, il miglior personaggio di Athos dei Quattro Moschettieri, perché prima lo faceva un attore generico che non era molto molto talentuoso, e poi era probabilmente l'unico, se non forse anche un pochino Osella e Filogamo, l'unico
sì,
intonato a cantare in questa trasmissione, cioè l'unico cantante vero e proprio della trasmissione.
Certo, e adesso che mi dici questa cosa, in effetti mi viene anche in mente che in alcune favole, incisioni su dischi Durion, che insomma sicuramente molti di voi conosceranno, tu sicuramente conosci,
sì, sì.
Nei vari organi ci troviamo Renzo Morita, Meme Bianchi, questi cantanti, c'è in effetti anche Aldo Masseglia.
Ecco, vedi, dovremmo far ascoltare ai nostri amici queste fiabe musicali. Puntatelo.
Un giorno faremo una bella puntata di fiabe musicali Durion, perché
meritano.
Meritano sicuramente.
Comunque lui rimane vedovo di Nuccia Natali nel 63, perché Nuccia ha avuto un tumore ed è deceduta. Beh, diciamo che ha vissuto abbastanza a lungo dopo aver scoperto la malattia, ma comunque nel 63 si spegne.
Quindi insomma, in giovane età per i tempi d'oggi.
E non si risposerà mai più. Quindi questo ci fa capire
il dolore
subito da lui e anche da tutta la famiglia un po'.
Certo, la figlia era giovane, insomma.
Sì. Poi lui muore nel 78, quindi sopravvive più di 10 anni alla moglie. E vorrei però adesso un poco distacchiamoci da questo momento di tristezza.
Esatto.
Ecco, ascoltiamo una canzone molto molto allegra di Aldo Masseglia, sempre ovviamente con la sua orchestra, cioè quella di Barzizza. Ascoltiamo Solchiamo il Mar, Aldo Masseglia e coro su dischi Parlophone. Noi prendiamo sempre questi Parlophone scintillanti, Andrea.
Che meraviglia,
ti brillano gli occhi,
luci.
Sì,
mi brillano gli occhi anche perché alcuni non li ho, e quindi quando sono lucidi e non sono miei sono ancora più invidiabili, insomma.
Solchiamo il Mar, Aldo Masseglia e Orchestra Barzizza.
Siamo in marina per visitar il mondo e ahimè solchiamo il mar. Giriamo di qua, giriamo di là, giriamo di su, giriamo di giù, e cosa facciamo, e cosa vediamo, solchiamo il mar. E alla marina che noi dobbiam, se nuotar sappiam, se più non beviam, non ci ubriachiam, se noi tabacco e pipa mastichiam, cos'altro facciam, fra cielo e mar. Lustriamo i cannon, facciamo istruzione, esercitazione, la guardia montiamo, lontano guardiamo, che cosa vediamo, solchiamo il mar. Solchiamo il mar Atlantico, ma romantico non è. Poi solchiamo il mar Pacifico, ma questo mar però pacifico non è. Siamo in marina per incontrar le donne, ahimè, solchiamo il mar. Giriamo di qua, giriamo di là, giriamo di su, giriamo di giù, che cosa facciamo, che cosa vediamo, solchiamo il mar. Sponta il mar Atlantico, ma questo mar romantico non è. Sponta il mar Pacifico, ma questo mar Pacifico non è. C'è chi ti dice che è brutto affar, se ci passerai in rivista l'ammiraglio, ma però il grande ammiraglio mai incontriam, mai lo vediam, solcare il mar. Giriamo di qua, giriamo di là, giriamo di su, giriamo di giù, e cosa facciamo la notte di solchiamo il mar?
Siamo in marina per incontrar le donne e me, solchiamo il mar. Giriamo di qua, giriamo di là, giriamo di su, giriamo di giù, che cosa facciamo, che cosa vediamo, solchiamo il mar. Sponta il mar Atlantico, ma questo mar romantico non è. Sponta il mar Pacifico, ma questo mar Pacifico non è. Però il grande ammiraglio mai incontriamo, mai lo vediamo, soltare il mare. Chiediamo di qua, chiediamo di là, chiediamo di su, chiediamo di giù, che cosa facciamo? La notte di solchiamo il mare.
Avete ascoltato la simpatica marcetta Solchiamo il mare di Aldo Masselli e Pippo Barzizza, che è un po' una pubblicità di quella che era la Marina, quindi...
Eh sì, direi proprio di sì.
Beh, adesso ti dico un nome di fronte al quale tutti gli altri si inchinano, a parte qualcuno. Silvana Fioresi.
Silvana Fioresi, insomma, è una delle poche cantanti, penso, che abbia lasciato il suo nome così impresso nella storia, e soprattutto che abbia collegato il proprio nome a delle canzoni che assolutamente sono solo sue, nel senso che Se Vivere era una canzone che ovviamente si collegava a Tito Schipa, ma potevi collegarla anche a Carlo Buti o altri, faccio un esempio. Se diciamo Pippo non lo sa, o diciamo L'uccellino della radio, diciamo Il pinguino innamorato, diciamo, non so, Canzone andalusa, ci viene in mente soltanto Silvana Fioresi, io penso, sei d'accordo?
Sì, sono d'accordissimo. Guarda, c'è chi non pensa che sia tutto questo talento. Cito il mio caro amico Manuel Carrera, sempre simpaticamente, che quando gli nomino Silvana Fioresi mi storce il naso, perché in effetti lui è un grande stimatore.
Manuel, ma come osi?
Ma adesso ti dico perché. Perché lui è un grande stimatore di Norma Bruni.
Quindi
capirai che sono su due orizzonti completamente diversi.
Certo, infatti non si possono paragonare. Comunque, Manuel, mi stai simpatico, ti sei rifatto subito, perché Norma Bruni è l'altra mia grande passione.
Ecco, bene.
Due voci in effetti opposte, perché comunque Silvana Fioresi ha una voce cristallina, lei ha proprio studiato canto, quindi ha un'impostazione lirica proprio,
appunto,
se vogliamo,
sì.
Che poi può mitigare a volte nelle canzoni, però già Canzone andalusa è una canzone dove si sente sentito un certo imposto, ma anche nelle altre comunque, un certo imposto di voce lirica, molto proiettata, molto squillante.
Sì, 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 perché sua mamma era musicista, anche suo papà era, vabbè, Adriano La Rosa, maestro sostituto di Barzizza.
Ma lo zio era forse il più all'epoca noto, comunque rimasto più nella storia, Armando La Rosa Parodi, che era titolare dell'Orchestra Sinfonica, esatto, un colosso, insomma, della musica sinfonica. Quindi insomma i parenti c'erano, direi che i presupposti c'erano tutti. Lei di nascita è genovese, ma è interessante già il fatto che a 7 anni da piccola abbia dovuto seguire il padre, perché all'epoca era direttore, tu pensa te, del Conservatorio della Repubblica del Salvador.
Mamma mia.
Quindi insomma... Interessante.
Diciamo che non era una famigliola di campagna la sua.
Esatto, quindi ha anche avuto subito contatto sicuramente con una cultura in un qualche modo diversa, che può averla ben condizionata poi anche nella musica. Quindi il suo, così, la sua infanzia è stata lì. È tornata poi ovviamente in Italia, a Torino, e nel 39, secondo concorso indetto da Leier, voilà.
Vince.
Compare Silvana Fioresi e da lì più non se ne va, esattamente.
Ti dirò, Isabellini ha addirittura supposto che Silvana Fioresi sia quella che ha preso il primo premio tra i vincitori della seconda gara della canzone.
Beh, in effetti è plausibile, oddio, anche gli altri nomi sono, però in effetti la Silvana Fioresi, bah.
No, perché a parte tutto, la Bellini era convinta che fosse raccomandata, ma poi sono diventate...
Ecco, ci stavo arrivando.
Sono diventate grandi amiche, quindi questa credenza è stata poi, insomma, sfatata.
Sì, può venire da pensarlo in effetti, perché con col zio, con il papà che aveva, è importante, certo, però... Indubbiamente siamo di fronte a un talento che, parenti o no, è indiscutibile. Quindi so che aveva delle passioni, ecco, adesso ti dico delle cose più futili. Insomma, la Silvana Fioresi era sicuramente graziosa, era bionda, aveva gli occhi verdi, quindi era graziosa. So che aveva 4 passioni graziose anch'esse, che erano il cinema, a quanto pare. Lei, quindi, appena aveva tempo libero, appena poteva, voleva infilarsi in una sala cinematografica e vedersi un film. Aveva la passione dei francobolli, che in una donna, non so perché, ma la passione dei francobolli fa pensare a un uomo, non fa pensare a una donna, non so, strano. E la passione dei ciondoli, in effetti in alcune foto, se ci fai caso, tu la vedi che al polso ha sempre dei braccialetti con dei ciondoli, dei piccoli corni, delle cose strane, insomma. Era proprio una passione sua dei ciondoli. E poi la quarta passione, in effetti osservandola si può capire, poi Torino, era il gelato.
Ah.
E a Torino ti posso garantire che i gelati sono specialissimi, sono unici. Quindi io me la vedo la Silvana che passeggia col suo cono in mano, coi ciondoli che pendono dal polso, e se ne va verso un cinema a guardarsi un magnifico film. Simone, immagina l'epoca,
telefilm. Che meraviglia.
Guerra parte, ovviamente, perché insomma siamo sempre in un contesto.
Che poi lei nel 48 ebbe un incidente.
Sì, esatto, bravo. Ebbe un incidente che in un qualche modo a suo dire anche le causò problemi di voce, di canto, insomma, lei non riuscì più a cantare.
Beh, in effetti la sua voce è totalmente diversa dopo l'incidente, ma comunque
sì,
se la cava ancora, diciamo.
Se la cava ancora, la voce, come succede poi spesso nelle donne, comunque con l'età acquista una sua bellezza, secondo me, ulteriore, perché in un qualche modo tende a brunirsi, tende a prendere un colore più rotondo, insomma.
Mm-hmm.
Ci sono delle apparizioni poi negli anni, presumo anni 80, anni 90, da Renzo Arbore, Cari amici vicini lontani, dove si vede una figura molto simpatica, dove canta, ovviamente la voce non è più la stessa, insomma lei è anziana, eccetera eccetera, però se vi capita di vederlo, tu le avrai visti sicuramente.
Figurati,
insomma, sono molto
la Fioresi
simpatici.
È una mia beniamina, tutte me le sono viste, sono parecchie.
Immagino.
Comunque, ascoltiamo una sua canzone meravigliosa.
Meravigliosa, bellissima.
Ed è Lettere d'amore, bellissima, con l'orchestra Barzizza.
Thank you.
questo cuore più non vive. Oh, come pesa la lunga attesa, chi lo sa perché non mi scrive. Lettere d'amore, profumati fior, dolci frasi in attesa del cuore, sogni di passione, siete la canzone, il profumo dell'illusione. Mio tesor, per quello che mi dici, ho mandato tanti baci. Amor mio, soltanto tu mi piaci, i tuoi baci ricambierò. Lettere d'amore, profumati fior, dolci frasi in attesa del cuore, sogni di passione, siete la canzone, il profumo dell'illusione.
Avete ascoltato Lettere d'amore di Silvana Fioresi con l'orchestra di Pippo Barzizza.
Mi si è sciolto il cuore, Simone, sono in un languore, insomma il nostro salottino si è tinto veramente di languido.
Ecco, siamo tappezzati di lettere d'amore.
Bellissimo.
Ma a proposito di lettere d'amore, lettere, letterine, letterucce, amici, vi sta piacendo questa puntata? Avete consigli? Avete qualche cosa da dirci? Scriveteci al nostro indirizzo di posta ildiscobolo@gmail.com. Noi aspettiamo ansiosi e fiduciosi, ovviamente.
Certamente.
Adesso parliamo di Ernesto Bonino, altra punta di questa grande orchestra che fu la CETA.
Eh beh, poi Bonino, insomma, un nome che già verrebbe da non dire nulla, non so come dire, uno dice Bonino e boom, non dice altro.
E allora ti propongo, diciamo, un paio di parole chiave, la prima delle quali è militare, perché lui comincia
a cantare a militare, marciando. Sembra una storia così quasi ridicola, tanto è banale, invece come e poi è successo spesso nella vita di molti artisti, no? Così nel caso iniziare poi quello che sarà la passione e l'ispirazione della propria vita. Lui marciando ha iniziato a cantare. Mi chiedo cosa cantasse.
Ah, anch'io, guarda. Certamente non se fossi milionario.
No, purtroppo i milioni erano ancora lontani, ecco. E la bellezza anche, però scherzi a parte, chissà, veramente, motivi popolari, canti di trincea, sarei curioso, insomma.
Ma vabbè, bisogna un po' scavare in quelle interviste di Bonino, perché può essere che ci dica qualcosa di interessante.
Sarebbe bello.
Altra parola chiave, balbuzie.
Balbuzie, esattamente. Sembra assurdo, perché tu, insomma, senti Bonino cantare con questo, con questa collana di perle, insomma, questo legato, non so come dire. Pensare che Bonino tartagliasse
è strano. Però in verità succede spesso che cantando i balbuzienti non balbetti.
Esattamente.
Ma poi fonti, e la mia fonte è una e una sola, Isabellini.
Meravigliosa.
Ecco, fonti dicono che, anche la Martorana lo dice, che lui balbettasse quando era in presenza di donne carine.
Esatto, hai citato Lidia Martorana, in effetti Lidia stessa mi ha raccontato proprio questa. Lui era uno che piaceva, ma soprattutto Lidia, che all'epoca era veramente ragazzina, perché tu insomma, cosa aveva, 12 anni, 13 anni all'epoca del trio, mi racconta che si divertivano tutte da morire con Bonino, perché con le ragazze appunto tartagliava, poi probabilmente un po' ci giocava anche, quindi questa cosa lo rendeva simpatico, era uno di compagnia che voleva sempre divertirsi, e tutti mi dicevano, tutti volevano stare sempre con Ernesto, perché era proprio così un sole splendente sempre.
Ma che infatti anche in vecchiaia, per così dire, è rimasto sempre allegro ed esuberante come era probabilmente.
Sì, è vero, le sue foto, tempi. Il suo viso, è vero, è sempre stato allegro.
Altre tre punte dell'orchestra Barzizza, di cui eviterei di parlare visto che se ne sono dette tante e che insomma ormai la loro grandezza è nota a tutti. Le sorelle Lescano.
Esatto, insomma, come hai detto tu, non diciamo nulla delle sorelle Lescano.
Inutile,
insomma,
scadremmo soltanto probabilmente nella ripetizione. Quindi
facciamo che riserviamo di parlarne quando troveremo magari qualcosa di veramente raro e particolare,
ecco.
O scopriremo qualcosa di particolare, o chissà che Isa Bellini non tiri fuori ancora qualche perla.
Ma guarda, ne tira una ogni volta che la vai a trovare, quindi...
Cosa che vorrei fare presto, insomma, venire a Roma, andare a Roma e andare a trovare Isa, perché deve essere un'esperienza magnifica.
Sì, sì,
troppo
sì.
Simpatica.
Beh, abbiamo parlato di Bonin, abbiamo parlato delle Lescano, ascoltiamo Pinocchio e la bambola, Ernesto Bonino e Trio Lescano con l'orchestra Barzizza.
Ma Pinocchietto un po' curioso vuol scrutare dentro al cuore e vuol vedere se tiene ascoso veramente un gran tesoro.
La bambolina di cocciù, a po' di gomme nulla più, e allora Pinocchio la abbandona tra le piume tutte blu.
Dentro al cuore e vuol vedere se tiene nascoso veramente un gran tesoro.
La bambolina di cocciù a po' di gomme non ha più, e allora Pinocchio la abbandona tra le piume tutte più.
Avete ascoltato Pinocchio e la bambola di Ernesto Bonino e del Trio Lescano con l'orchestra Barzizza. Adesso concluderei la puntata di oggi parlando delle ultime due punte dell'orchestra Barzizza, anzi a dire la verità di una sola, perché dell'altra è inutile aggiungere ulteriori cose, anzi io proporrei a questo punto, proporrei a questo punto di dedicargli una puntata solo a lui, perché altrimenti dire due parole sarebbe una enorme sciocchezza. Alberto Rabagliati e l'altro di cui ci parlerai tu, Andrea, Michele Montanari.
Michele Montanari è un personaggio io trovo affascinante, comunque sia vocalmente, a me piace molto, non so te Simone, questa voce baritonale, questa voce molto calda.
Sì sì, molto affascinante.
Molto affascinante. È affascinante anche il suo personaggio artistico, perché lui è stato anche, forse la sua prima vera passione artistica è stata la pittura a livello professionista, diretta proprio, perché comunque ha esposto già in epoca giovanile alla Mostra degli Editoriali di Venezia, quindi sicuramente una cosa importante per l'epoca, fino ad arrivare alla Mostra Nazionale d'Arte Moderna a Napoli. Quindi insomma si parla di un pittore che qualcosa ha fatto e qualcosa ha esposto. Addirittura ho scoperto che i suoi quadri sono, ci sono quadri in giro, hanno delle valutazioni comunque interessanti.
Ma sì, perché dipingeva bene, dipingeva molto bene.
Dipingeva bene. Sarebbe bello trovare un mercatino, un quadro suo con dietro un disco, trovare un quadro e un disco di Montanari lo stesso giorno, insomma, non sarebbe male. Comunque non si è accontentato, a quanto pare, insomma, sapeva tenere bene in mano il pennello, ma ha pensato che forse poteva tenere bene in mano anche il microfono. E questo quasi, penso per caso, so che aveva passione di trovarsi con i suoi amici, tu immaginiamo questo crocchio di artisti, insomma, di giovani artisti che si trovano, che parlano di arte, di musica, che cantano, che strimpellano, ecco, così lui pensa che insomma ce la può fare andare a cantare, perché non tentare. E infatti nel 38 si presenta alla selezione pugliese, perché lui era nativo di Bari, sezione pugliese per il primo concorso dell'EIAR, quindi insomma una cosa importante. Piace subito a Petralia e da qua nasce la storia, insomma, anche di Michele Montanari. Canzoni ne ha fatte tante, a me una canzone che viene in mente pensando lui immediatamente è Tu sei la musica, che è una canzone bellissima, che sicuramente conoscerete, molto bella. Non so se ti viene in mente qualche altra canzone così a caldo sua.
Ma ti dirò, a me viene in mente la canzone dei Sommergibili. Bravo. Perché lui è anche un altro che ha inciso tantissime canzoni di guerra.
Esattamente, io ne conosco poche di guerra sua, ma in effetti la collego subito alla canzone dei Sommergibili, anche la
sua. E forse
voce.
Anche un po' quello che è stato rovinato da questo fatto,
in
perché
effetti,
poi è stato allontanato.
In effetti sì, anche lì poi un giorno mi piacerebbe parlare di questa storia, perché ci sono cantanti che spiegabilmente sono stati allontanati, altri no, ad esempio, che magari hanno anche fatto più cose per il regime, boh, vai a sapere, insomma. C'è qualcosa dietro, sicuramente, insomma, erano importanti in questo caso sì le conoscenze politiche, non comunque.
Ascoltiamo, visto che abbiamo accennato a Rabagliati e abbiamo parlato di Montanari, Canto dei Volontari di Michele Montanari e Alberto Rabagliati. Ovviamente l'orchestra è quella di Pippo Brazzizza.
Bella mia m'ha salutato, m'ha dato la bandiera tricolore, il bianco ha detto il pianto che ho versato, il rosso è tutto il fuoco del mio amore, e il verde è la speranza che un dì ritornerai, e allor mi troverai, che attenderti saprò. Ma non tornar, se per la patria bella, di libertà la stella, lassù nel cielo non brillerà. E quando tu sarai nella battaglia, un nome solo Italia, col bacio mio ti raggiungerà.
La mia bandiera porterai sul petto, allor che attaccherete l'invasore, e la difenderai col tuo moschetto, e la difenderai col tuo valore. Un bacio, un giuramento, e vai in combattimento, e quando tornerai, felice ti farò. Ma non tornar, se per la patria bella, di libertà la stella, lassù nel cielo non brillerà. sarai nella battaglia un nome solo Italia, quel bacio mio ti raggiungerà.
Simone, volevo aggiungere una cosa per quanto riguarda questo brano, questa esecuzione, nel senso che la trovo particolare anche per quanto mi riguarda rara, nel senso che non è un abbinamento ovviamente consueto, Montanari era Bagliati tra l'altro, non trovi? Mi ha un po' stupito, insomma, quando ho scoperto questa canzone e questo abbinamento.
Siamo arrivati al termine della puntata di oggi, che speriamo sia stata di vostro gradimento.
Speriamo, poi, insomma, ripeto, oggi l'emozione del sottoscritto che si trova per la prima volta a fare una cosa del genere, che è una grande passione. Per me oggi è stato come essere nel mio salotto con Simone, col radiogrammofono acceso, che ci ascoltiamo i nostri dischi e ce li commentiamo.
Oh, quindi, ecco.
Può essere interessante, ma insomma, abbiate pazienza.
Amici, perdonateci poi, oltretutto, se non abbiamo inserito interviste particolari nella puntata di oggi, ma ripetiamo, noi ci troviamo in partenza, ci aspettano altri paesi del mondo che dobbiamo correre a visitare.
Esatto, adesso quando torneremo, adesso dobbiamo chiudere le valigie, ma quando torneremo apriremo le valigie e qualche cosa porteremo, perché io voglio sempre portare qualcosa da dove vado, insomma. Quindi Simone, datti da fare, torniamo con delle chicche e ci faremo perdonare per questa strampalata puntata, insomma.
senz'altro. Amici, buon proseguimento di settimana su Radio Il Discovolo da Simone Calomino
e da Andrea Albertolli.
Arrivederci.
Ciao.
1, 2, 3, 4, 5 Musica da ballo.
Signori, Musica da ballo, un programma curato e condotto da Andrea Albertolli e Simone Calomino.